Amiche e amici dello Steroide Prolato, benvenuti alla 23ª puntata dell'off season, scusate il disturbo. Apro parentesi, Mauro, con 23 eguagliamo la season.
Ma che forti.
Quindi questo diventa ufficialmente il podcast più lungo in off season che in season. Pensiamoci. È importante.
Sto pensando.
È importante. Un ringraziamento del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata diciamo a Giovanni Ganci, Maurizio Otto, Giorgio Pulmotto e Mattia Righetti. Dai, andiamo con un po' di sigla, dai. Perché noi siamo sempre on the road, again and again and again. E il fatto che al 26 luglio alle 21.30 noi si sia qui è la prova provata di tutto ciò. Un saluto a Davide che ci ha scritto in chat, per chi ci ascolta via podcast e il martedì sera alle 21.30 non ha nulla a che fare, si palesi in chat e ci scriva cosa pensa di quello che diciamo. Ovviamente sei d'accordo, se non è d'accordo, ma anche finta di niente, assolutamente. Sigla. Sto pensando che potrei fare un'ora di sigla intervallata da frasi con poco senso.
Avevamo detto che l'avremmo fatto, poi non l'abbiamo più fatto. Perché ne facciamo troppe.
Ma il fatto che ci sia un secondo Davide in chat ha un significato politico, religioso, metafisico.
Numerologico.
A me piace questa cosa che siamo solo io e te sulla sigla, gli altri due si tengono per il dopo o vogliono tenersi l'aura di persone serie.
Ci piaceva la sigla.
Mi hanno detto che alle ragazze piacciono i tenebrosi, perciò sto nelle tenebre.
Anche perché Mattia tu sei scusato dal conoscere i Rockets.
Mattia, quando i Rockets hanno pubblicato questa canzone tu non eri ancora nato, anche se non so il tuo anno di nascita.
E infatti quando ero ancora nato non c'era la guerra in Ucraina, non c'era il Covid, non c'era vagliò delle scimmie, non c'erano i bot che compravano i biglietti, Cody
no,
Benjamin
quelli
era ancora a scuola.
Ci sono perché li hai portati te nascendo.
Infatti
si è riuscito a dire Cody Benjamin, ragazzi, quindi questa è fatta,
possiamo chiudere.
Tu pensa che un giorno si diffuse la notizia che i Rockets erano tutti morti intossicati dalla vernice color argento e non c'era ancora internet, c'erano già le bufale.
È vero, è vero, è vero. Davide, urgono vacanze, invece no, Davide. Avendo iniziato i preview, le vacanze per noi sono finite. Sigla. Mamma mia che sigla, non saremo un po' di...
Io poi non vorrei doverlo rimarcare, sì, ma una settimana fa ricordavo un panorama diverso da quello in cui mi trovo ora.
Invece un io lo stesso, la mia triste cameretta al buio con un ventilatore puntato addosso nell'attesa che passi l'ora di questa puntata.
Lì nel tuo letto verticale, cito.
Esatto. Ok, perfetto, siamo arrivati a 5 minuti senza dire nulla di football, possiamo iniziare. Perché, insomma, anche noi abbiamo i nostri standard e i nostri record da tenere. Allora, iniziamo con...
Record che peraltro potremmo battere in un qualsiasi momento, continuità senza... di minuti senza parlare di football.
Senza problemi.
Allora, potremmo anche fare un podcast che non parla di football, non so di cosa parlerebbe, ma...
Ma lo troveremo l'argomento. Allora, abbiamo detto 23ª puntata, abbiamo detto che abbiamo eguagliato... 17, 18, 21, 22, sì, abbiamo eguagliato le puntate della season e qua abbiamo ancora 6 da fare, bene così. Prima di iniziare col preview della AFC East, due parole...
AFC East. Non sarei iniziato con l'NFC.
Settimana scorsa
Ah, si va Snake.
E si va Snake, si va Snake.
Ah, che bello.
Una volta di qua, una volta di là. Una volta di qua, una volta di là. Prima di iniziare, di passare al preview, è appena arrivata la notizia del ritiro di Chris Carson. Chris Carson si ritira perché il suo collo non collabora più per la tenuta fisica, la possibilità di giocare. Oggi ha fatto gli ultimi esami medici falliti, come si suol dire, quindi i Seahawks l'hanno rilasciato, lui si è ritirato. L'unica cosa carina in tutto questo è che il rilascio dei Seahawks arriva per aver fallito, non aver superato un test fisico, e questo dà diritto al running back, seppur ritirato, di avere tutti i benefit relativi alla protezione, diciamo, contro gli infortuni, cioè la possibilità di continuare ad avere un supporto, una copertura sanitaria. Ecco, non è una bella notizia, perché insomma era un bel giocatore, ci dispiace molto, e questo dimostra che alla fine la NFL è uno sport duro, 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 duro.
No, è veramente un peccato, perché è stato il miglior running back di Seattle dopo Marshawn Lynch, cioè no, nel senso, nella loro storia, in senso cronologico. Ed è veramente, veramente, veramente un peccato. Lui ha scelto al settimo round del draft proprio...
E cosa ha fatto? 4 anni a Seattle?
5.
5, ok.
Sì, dal 2017, cioè ha scelto a 2.49, uno che il roster non aveva motivo di farlo. E invece ha tirato fuori una gran bella carriera nel 2018-2019, ha superato le 1100 yard in entrambe le stagioni, correndo sempre sopra le 4 yard in tutte le stagioni della carriera. Però purtroppo veramente è veramente un peccato, perché Carson è un giocatore che, quando la gente dice correre duro, potrebbe prendere una foto di Carson, se non vuole essere banale puntare il dito contro Henry, perché Carson programmava il contatto. Un gran bel running back, sottovalutatissimo sotto molti punti di vista, anche perché sapeva ricevere molto meglio di quanto gli venisse dato credito, e si allenava, soprattutto ogni off-season era campione indiscusso, perché metteva questi video di allenamenti che è una roba molto da James Harrison, come intensità, in un certo senso anche malvagità nei propri confronti, che tirava su pesi veramente indecenti. L'unica cosa è che, come ha detto il direttore, i CEO sono stati sufficientemente carini da dargli la buona uscita, tra virgolette, gli hanno dato un paio di milioncini con la scusa che non ha passato la visita medica. Comunque possiamo dire che vogliamo dei Seahawks, però si prendono cura dei propri giocatori, che l'hanno già fatto con Cliff Avril, l'hanno fatto con Chancellor, e sì, non sono chiaramente Detroit Lions a caso, però è veramente un peccato, che aveva, secondo me poteva veramente diventare un running back, no, da Hall of Fame, un bellissimo running back da 10 miliardi in carriera, ma non è stato il collo non ha collaborato, e ho capito solo adesso il gioco di parole.
Io ho capito, però
no, ma infatti no. Mi sono rifatto a te.
L'ho capito. Ah, l'ho fatto anch'io.
Di quanto il running back sia un ruolo veramente tremendo per durezza e purtroppo molto spesso anche per brevità di carriera. L'altro aspetto è da notare proprio come sia anche un ruolo dove tra gli undrafted degli ultimi giri riesce effettivamente a trovare delle gemme come era lui. Quindi è veramente un ruolo particolare e la sua carriera lo dimostra.
Ma gli ha presi i soldi?
In che senso?
Ha avuto un contratto, diciamo, sostanzioso?
Beh, 5 anni vuol dire che il contratto da rookie l'ha giocato.
Sì. Li hanno fatto l'anno scorso da 2 a 10 milioni totali, con 4 e mezzo signing bonus. Beh, 5 e mezzo total garantito.
Sì, allora, ragazzi, non è che parliamo, cioè non è che bisogna prendere le cifre di Kyler Murray per prendere dei bei soldini, insomma.
No, ma sono bei soldi questi.
Se uno ha un minimo di testa, 4 milioni di dollari, cioè, insomma, riesce a viverci dignitosamente fino a...
Esatto, se li fa bastare. Allora, perfetto. Ah, altra notizia, oggi tutte e 32 le squadre NFL hanno iniziato il training camp, quindi oggi le 28 rimanenti, usiamo questo termine.
28 ce n'è uno.
E tutti gli altri non sono NFL. E quindi diciamo che oggi inizia ufficialmente la stagione e vi posso dire questo, tanto andiamo di off topic, la NFL ha trovato il modo, Mauro, anche di rendere importante l'inizio del training camp.
Secondo me questo di quest'anno è solo l'inizio.
In poche parole, non so dirvi se oggi, se domani, credo venerdì o sabato, non so, la NFL ha creato un evento in cui NFL Network, quindi chi è abbonato al Game Pass o chi è abbonato ad AZN, si collegherà con tutti e 32 i training camp per avere informazioni su quello che accade. Solo che ora non mi ricordo il nome dell'evento, come l'hanno chiamato. Non era training camp day, no, era più bello. Start the season, cosa del genere.
Back to business, cosa del genere.
Era una roba più romantica, tipo Let's Start Together, una roba del genere. Certo. Comunque sabato
allora.
I biglietti dei Bengals sono già esauriti.
Anzi no, scusami, bravo Giorgio, ho aggiunto una cosa: le squadre quel giorno avranno l'allenamento aperto al pubblico, quindi ci saranno i tifosi anche al campo, e questi ci hanno creato un evento per un giorno di training camp. Scusate se mi permetto, ma non posso fare altro, non posso che inchinarmi a tanta sapienza.
Back together Saturday,
eccoli, back together. Quindi ragazzi, volete sapere perché l'NFL è lo sport più visto al mondo, fa i soldi, lo vedono tutti? Questo
è perché
esempio.
Sono bravi.
Quindi davvero, davvero bravi loro, e quindi sabato tutti su NFL Network per vedere i collegamenti con i 32 training camp della Lega. Va bene, non c'ho più off topic, che palle, devo prepararmene qualcuno di più. Beh, ma questo non era preparato, vabbè, fa niente, dai, iniziamo. Avrò 13 minuti, devo ancora iniziare il preview, 13 minuti.
Sì, però abbiamo già parlato di football.
Sì, però sai, vabbè. Allora, dai, AFC East, cominciamo con i Miami Dolphins, prima di lasciare la parola a Mauro.
Ma perché cominciamo con i Miami Dolphins?
Perché sei l'unico che sa qualcosa. Cioè, appena fatto un Cool Bueno, che è uscito lunedì, dedicato al roster, quindi sai tutto. Noi non sappiamo nulla. Allora... Ai Miami Dolphins,
volete farmi commuovere?
Lo so. Ai Miami Dolphins sono arrivati tra gli altri, non sto a citare tutto,
tra gli altri.
Tyreek Hill, il ricevitore, running back Sony Michel, la guardia Connor Williams, l'offensive tackle idolo mio e di tutto il Sud Italia, Terron Armstead. Al draft i Dolphins hanno preso un linebacker, Tindall, un ricevitore Ezukamna, bellissimo. Un altro linebacker Good e un quarterback Skyler Thompson. Se ne sono andati presso altre destinazioni, in conference, in division, fuori dalla division, fuori dal paese, insomma in giro per il mondo, il ricevitore Devante Parker, il cornerback Justin Coleman, il running back Duke Johnson, e qua sono un po' dispiaciuto perché è una persona per cui io avevo tanto amore, tanta stima, il quarterback Jacoby Brissett. Mauro, un minuto su questi Dolphins e poi si scatena l'Armageddon.
No, io credo che starò anche meno del minuto, perché come ha ricordato Giovanni è uscita ieri la puntata nuova di Cool Bueno dopo 2 mesi di pausa, e abbiamo fatto un'analisi molto approfondita reparto per reparto di come si presenta questa squadra quest'anno. Intanto aggiungo due note di cronaca, così si vede che siamo live. C'è una nuova aggiunta dei free agency, perché abbiamo firmato Mohamed Sanu, niente proprio di meno che
ancora vivo,
Sì, ha firmato con noi, 33 anni, un numero innumerevole di stagioni, ha firmato in qualità probabilmente di ricevitore esperto del sistema di McDaniel, visto che ha giocato l'anno scorso a San Francisco, quindi sicuramente sarà un professore per il camp e poi vedremo. E riguardo alle partenze, Malcolm Brown...
Ma, scusa Mauro, un professore nel senso che interroga?
Ma non hai visto mai. E in quanto a partenza, Malcolm Brown, che era running back l'anno scorso, ha firmato con i Saints, con il New Orleans Saints. Allora, molto rapidamente, poi mi riservo di rientrare casomai per aggiungere qualcosa a quello che diranno Giorgio e Mattia. Sui giocatori, su tutto quanto quello che si è detto di tutto di più, in cui buono è andato ad ascoltarlo, io sottolineo solo una cosa. Quest'anno, mai come quest'anno, io sono uno che è convinto che l'apporto di un allenatore alla squadra è importante, ma non è lui che va in campo, cioè comunque se non ci sono i giocatori non... Ecco, questo è l'anno in cui potrebbe essere il momento buono per me per essere smentito, nel senso che la stagione, la vera, il vero fulcro della stagione dei Dolphins è Mike McDaniel, il nuovo staff, il nuovo sistema e cosa, come questa squadra ha cambiato pelle in attacco, chiaramente, perché la difesa è rimasta quasi completamente invariata. È cambiato tutto, sono cambiati gli uomini, sono cambiati gli schemi, è cambiato l'approccio, è cambiato tutto lo staff offensivo. E vedere cosa succederà, no? Con un gruppo di giocatori notevolmente cambiato, notevolmente migliorato. Basti pensare che Gaskin, che era il titolare l'anno scorso, adesso è il quarto running back nelle posizioni. Dei ricevitori dell'anno scorso, puro di fare la squadra, c'è solo Jalen Waddle, aggiungo anche un viva Dio così di mancia. È cambiato molto a Miami. Io sono soprattutto, ok, vabbè, chiaramente poi il cuore speranzoso tutto quanto, ma io sono soprattutto curioso su Mike McDaniel. Come McDaniel riuscirà a entrare nei Dolphins, a plasmare i Dolphins, a entrare nell'NFL nel suo primo anno da allenatore con un sistema che tutti attendiamo con curiosità, ecco, questa secondo me è la chiave di tutto. Mi taccio per non andare lungo, poi casomai se c'è.
Allora, io faccio coming out che non ho ancora ascoltato la puntata di Cool Bueno, perché mannaggia, ho dovuto pure lavorare, capitan.
Vergogna.
Ma veramente, dovrebbe essere incostituzionale.
Una volta potevamo contare su Mattia per queste cose, invece manco lui adesso.
Ora neanche più.
Sono statale, cioè, andateci piano.
Ah, ok. Comunque, io quando guardo il lineup dei Dolphins, guardo tra virgolette le figurine dei giocatori e vedo tanta bella roba, ma proprio tanta, e più o meno in tutti i ruoli. La cosa veramente impressionante è quella, forse un qualcosina in più in offensive line, ma insomma è già stato fatto anche molto, perché comunque Williams e Armstead sono due bellissimi innesti. Spero Eichenberg si riprenda, perché era un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto e sono convinto che renderà meglio di quanto ha reso l'anno scorso, anche proprio perché ha giocatori esperti a fianco che aiuteranno sicuramente a migliorare.
In questo momento Eichenberg è proiettato come guardia destra, guardia sinistra. Sinistra. Devo dire che gioca tra Armstead e Williams.
È proprio l'ideale. Diciamo che il difetto qual è? Che non si gioca con le figurine, purtroppo, se no uno sarebbe contentissimo. E normalmente il primo anno di un allenatore non è banale, non è assolutamente banale. Negli ultimi 30 anni mai uno è riuscito a vincere il Super Bowl al suo primo anno come allenatore, e quindi ovviamente probabilmente l'obiettivo finale difficilmente può essere quello, però fare una stagione vincente secondo me è assolutamente realistico. Temo sarà una stagione un po' da bellissime cose e magari anche degli incidenti percorso, perché devi metterli in conto quando hai così tante novità. Però è tanta roba, ragazzi. Cioè, anch'io sono molto curioso di vederlo sto attacco, perché con quei nomi lì e quei giocatori lì si può ben sperare. Sono contento che non si dica, cioè che Mauro dica il vero clou è McDaniels, nel senso McDaniel, focalizziamoci su di lui, perché quello che non voglio sentire è gente faccia ragionamento dipende tutto da Tua. Secondo me questo non è il caso, nel senso è Tua, io sono convinto e farà abbastanza bene almeno, ma in ogni caso non credo che sarà un disastro, quindi in ogni caso non penso che da lui dipenderà completamente la stagione, come ad esempio invece secondo me è molto più dipendente nel caso dei Jets, ma lo vedremo dopo. E quindi secondo me bisogna lasciar crescere, vedere cosa viene fuori, ma le possibilità anche di agganciare playoff secondo me sono realistiche.
Sì, l'unico problema è che la AFC si è resa protagonista della corsa alle armi. Concordo totalmente con Giorgio sul fatto che non dipenderà tutto da Tua, però ciò che spero è che questa sia la stagione in cui Tua riabilita la sua immagine, perché non ho ricordi di un quarterback più maltrattato dai media, dai tifosi, occasionali o meno, che dopo 20 partite hanno deciso arbitrariamente che è scarso e ne parlano come tale. Adesso ha finalmente un'opportunità, ha un allenatore che può metterlo a suo agio, ha armi che non serve neanche che l'Italia le invia a sto punto, perché sinceramente Waddle può essere una superstar, Terry Kill non servono presentazioni e Gesicki è un grandissimo ricevitore. Il gioco di corse ragionevolmente dovrebbe far bene, perché McDaniels o McDaniel senza S saprebbe far correre anche me o anche un cavallo senza due gambe. Le aspettative sono alte.
Come notiamo, Raheem Mostert è stato effettivamente dichiarato idoneo e quindi sarà presente all'inizio del training camp di oggi.
Appunto.
È guarito.
Questa è stata una mossa chiaramente sottovalutata, che Mostert c'è sempre a disco. Ma qualora per puro caso Mostert dovesse restare sano, San Francisco si è preso un running back 1 a prezzo a discount e Mostert rende. Mostert è un grandissimo giocatore che rende, e spero che i tanti infortuni che ha subito in questi ultimi anni non l'abbiano rallentato. È una squadra che ragionevolmente qualche settimana fa, giusto per mettere sul fuoco un po' di beef con Mauro, avevo detto 7 vittorie, però se ne fa 11 lo prenderei, forse sono troppe 12, ma 11 perché no? Non so quali siano le ambizioni di chi ha messo insieme la squadra, però i playoff dovrebbero essere verosimili e soprattutto spero che dopo questa stagione Tua possa essere un attimo lasciato in pace, perché chiaramente non sono i tifosi a prendere decisioni per il front office, però è un po' pesantina l'aria che si è creata attorno a Tua, a mio avviso, ripeto, totalmente a caso, perché non so, se c'è un ragazzo per il quale è facile tifare è lui, oltre a Dak Prescott, perciò non ho capito tutto sto odio. Se lo mettono a suo agio può fare veramente bene, perché il talento lo ha.
Ma io, tanto hanno detto le cose intelligenti, le hanno già dette tutte. Quello che mi ha stupito, e qua faccio una domanda a Mauro, è non tanto il tag su Gesicki, che ci poteva anche stare, perché il tag alla fine ti concede mesi di trattativa, ma il fatto che non si sia trovato un accordo. Adesso io non sono così insider da poter dire che è stato giocatore a non volere quei soldi, è stata società a firme poco, non lo so, non ho letto, però confesso che per l'importanza, per la forza del giocatore, questo Mauro mi ha un po' stupito, ecco, il fatto che il ragazzo giocherà questa stagione col tag, perché ormai non può più rinnovare il contratto quantomeno pluriennalmente.
La storia, la questione di Gesicki è abbastanza semplice. Sul fatto che Mike sia un ricevitore fenomenale penso ci sono pochi dubbi, Il problema è che gioca nel ruolo di tight end, e ad un tight end nell'NFL è chiesto anche qualcos'altro. E pare che questo qualcos'altro sia anche una delle caratteristiche degli schemi di McDaniel. Ora, a parte Gesicki, comunque a Miami non manca la profondità nel reparto tight end. C'è Duran Smythe, c'è Adam Shaheen, c'è Hunter Long, scelto al terzo giro l'anno scorso, che non si è ancora mai visto, ma insomma non spendi al terzo giro una pick su qualcuno per lasciarlo nel dimenticatoio. E poi quest'anno c'è anche un fullback, perché abbiamo preso Alec Ingold dai Raiders, e non un fullback qualsiasi, ma uno dei primi probabilmente tre nel ruolo. Per cui io credo, la mia opinione è più o meno corroborata da quello che ho letto, dall'idea che mi sono fatto, e poi rimane sempre la mia idea, credo che sia una decisione che sì, può essere vista come sconveniente per Gesicki, perché giocare con un contratto di un anno con un tag è un po' un rischio, ti esplodi, succede qualcosa e son dolori, ma è una cosa che conviene a tutti e due, nel senso che sia Miami che Gesicki stesso, che Gesicki e il suo agente sanno bene che comunque un giocatore come lui mercato ce l'ha, perché se dovesse arrivare alla free agency i soldi da qualche parte li fa e glieli danno, perché due mani, un corpo, una capacità di ricevere come la sua sono comunque merce che ha valore. E da come lui fitterà, bellissima parola, peccato che non c'è Sortino, negli schemi di McDaniel, cioè quanto quello che ha pensato, quando riuscirà a integrarlo McDaniel, un giocatore così, nei suoi schemi. Ecco, io credo che se l'inizio della stagione farà già vedere che c'è della carne, io credo che per metà stagione si inizierà a parlare di contatti tra i Dolphins e la cosa per un contratto a lungo termine. Però penso che in questo momento la volontà di tutti e due sia ok, vediamo come va Gesicki nel nuovo sistema e poi ne parliamo. Siamo qui, ci vogliamo bene, la cosa, non stiamo andando via, ma vediamo come va. Penso che sia questa la chiave di lettura.
Domanda
per rispondere velocemente a Mattia, che diceva prima non so quali siano le aspirazioni. È chiaro che le aspirazioni di chiunque sono quelle di vincere, cioè Ross ormai alla sua età e ci terrebbe a vincere qualcosa prima di andarci. È chiaro che un coach del primo anno, una squadra completamente rinnovata, tutto quanto, è difficile. È chiaro che l'IFC, scusate, è una tonnara quest'anno, per cui cioè, se le aspirazioni sono quelle di far meglio, e chiaramente si punta a far meglio, i playoff sono il traguardo, però per l'IFC di quest'anno saranno problemi. Scusa, non so chi stava parlando.
Anche senza volerlo, ho risposto a Davide in chat, quindi smarco, vai Giorgio.
Cosa disse?
Se potevate puntare all'anello, ma tu hai già risposto.
All'anello sì, certo, why not us? Tutte le squadre partono con questa mentalità, why not us? Cioè, guardate cosa ha fatto i Cincinnati Bengals l'anno scorso, tutte le squadre possono puntare all'anello, è dura, è molto dura.
Io volevo sfruttare Mauro per una domanda / considerazione. Io quando avete preso Ila, sinceramente ho detto, che cavolo stanno facendo qui? Hanno preso un allenatore bravissimo sulle corse, hanno preso 1000 running back forti che mi piacciono tutti, potenziano la linea offensiva e poi vanno a prendere Ila. Poi ragionando ci ho detto, no, ma non è così assurdo e non è così neanche...
Vediamo la conclusione a cui sei arrivato ragionandoci, poi ti dico scolima con la mia.
Ma perché sentire tu dici, ah no, ma perché lo usano non più sul profondo ma sul corto? E invece io ragionando dico, no, secondo me usano proprio il Waddle proprio sul profondo, perché secondo me vogliono allungare il campo, che era il discorso famoso dei Bengals, dire non riusciamo a correre, oppure vogliamo correre meglio, qual è il modo migliore? Mandiamo sta gente sul lungo, sul profondo, in modo che si apra più spazio e le corse funzionano meglio. Secondo te allora, può essere un ragionamento?
Sì, però io vi inviterei a fare una riflessione su cosa vuol dire giocare sul profondo. Cioè, statistica alla mano, Tyreek Hill è uno dei maggiori produttori di yard after catch dell'NFL. Cioè, se Mahomes lanciava un passaggio da 10 yard, questo finiva a statistica a 70, perché Tyreek Hill faceva il resto. Allora, questo è giocare sul corto o giocare sul profondo? Cioè, capiamoci, giocare sul profondo è solo la bomba? Io non credo che sia solo la bomba. Miami ha messo in piedi una pattuglia di velocisti che ti fanno capire come mai la prima pick assoluta di Jets è stata Sauce Gardner, tanto per dire. Cioè, devi marcare Jalen Waddle e Tyreek Hill, magari c'è anche Ray Mostert nel backfield. Auguri, auguri. E la seconda chiave di lettura del perché Tyreek Hill è sempre nelle statistiche. Tyreek Hill è uno dei ricevitori che crea più separazione. E queste sono le due cose che sono mancate ai Dolphins l'anno scorso, drammaticamente. La capacità di produrre yard dopo ricezione e la capacità di creare separazione. L'anno scorso il nostro ricevitore numero uno era Devante Parker, adesso tradato ai perché chiaramente con il remake del roster non c'era più spazio. Ecco, Devante Parker è un bellissimo giocatore nelle contested catch, ha braccia lunghe, prese fenomenali, contestate eccetera, ma è uno dei peggiori della Lega in quanto a capacità di creare separazione. E in quanto a yard after catch, uguale. Tyreek Hill è l'esatto opposto. A Miami mancavano, se andate a vedervi le statistiche dei Miami dell'anno scorso, sono una delle trentesime, mi pare, una delle peggiori squadre dell'NFL per le yard guadagnate dopo la ricezione. E idem, aveva una pattuglia di ricevitori totalmente incapace di produrre separazione. Andate a cercarvi le statistiche di Cedric Wilson, numero 3, e capirete molte cose. Qual è la direzione nella quale Miami vuole andare quest'anno in attacco. E mettendo insieme tutto, io invito ancora tutti quelli che parlano a caso di Tua Tagovailoa per aver visto qualche highlight e dicono che è una pippa, ad andare a vedere con chi giocava l'anno scorso e quale può essere i suoi punti di forza. E parlo statistiche alla mano, ragazzi, quest'anno con i giocatori che ha.
Perfetto, thank you.
E che mi ero riproposto di non parlare di Tua.
Thank you. Dopo i Dolphins passiamo ai Buffalo Bills, sono arrivati il ricevitore Jamison Crowder, il tight end O.J. Howard, l'edge Von Miller e il running back Duke Johnson. Se ne sono andati Cole Beasley, i due ricevitori Cole Beasley e Emmanuel Sanders, Jerry Hughes e l'altro edge Mario Addison. A Dolphins sono arrivati un cornerback Kyler Allen, un running back James Cook, un linebacker Terrell Bernard, un ricevitore Khalil Shakir. Mattia, ti do uno spunto d'inizio. Credo che l'unico obiettivo dei Bears quest'anno sia far meglio dell'anno scorso. Non vedo altro. Cioè, lo si può dire nel caso dei Bears, come diceva Mauro, per i Dolphins, qualificazione playoff.
No, esattamente. È chiaro che a questo punto è inutile nascondersi e dire sì, un passo più l'anno scorso, l'obiettivo dei Bills è vincere il Super Bowl, e guardando il roster non potrebbe essere altrimenti. La loro finestra adesso, insomma, sono i primi anni del contratto nuovo di Allen, quelli in cui magari con un po' di magia il contratto pesa ancora poco, perché arriverà anche per loro il momento in cui suona la mezzanotte e, come è successo a Kansas City con Mahomes, bisogna iniziare a sacrificare gente. Qua è un discorso su cui si potrebbe fare un'intera puntata, però non mi sento di complicarlo tanto, perché è quello che penso e sto per dirlo. Buffalo, ora come ora, a bocce ferme, senza aver ancora visto uno snap, è la mia squadra della NFL. Il loro roster è completo, profondo e di livello. Magari solo la linea attacco non mi convince, e per non mi convince intendo non è fra le migliori 5 dell'NFL, però non è chiaramente la linea d'attacco dei Bengals l'anno scorso, non è un anello debole che rischia di far saltare tutto, è comunque una linea d'attacco competente, ok? Roger Saffold, che l'hanno acquisito in off season, è stato vittima di un incidente automobilistico e salterà, perderà allenamenti, perderà un po' di tempo, perderà snap di training camp i compagni, pace. Sono una squadra veramente forte, se riescono e potrebbero riuscirsi a sistemare un po' il gioco di corse senza fidarsi eccessivamente a Josh Allen, l'attacco potrebbe essere veramente infermabile, perché non so come sia possibile, ma è migliorato ancora rispetto all'anno scorso. Hanno preso il fratello di Davin Cook James, che è un running back super esplosivo esattamente come il fratello. Jamison Crowder credo sia uno dei migliori slot receiver di questi ultimi 5 anni, e l'hanno preso a prezzo veramente ridicolo, cacciando via Covid Beasley, che magari, probabilmente, anzi sicuramente era molto amato all'interno dello spogliatoio, però era una distrazione. La sua situazione l'anno scorso non è stata gestita tanto facilmente in dolore, perché se ne parlava spesso delle sue idee, delle sue posizioni sui vaccini e sul Covid. Von Miller, come abbiamo visto l'anno scorso, sa ancora dare quello che serve a una squadra per fare il salto di qualità. Ai playoff sa ancora essere fra i migliori pass rusher dell'NFL. Se ha voglia, se sta sano, non vedo perché non possa fare 15 sec. Sono veramente una squadra completa, ben allenata, ben gestita. Hanno uno dei migliori quarterback dell'NFL, che a questo punto si attende un ulteriore salto di qualità, che a mio avviso non ha neanche molto senso attendersi, perché l'anno scorso è stato fino all'ultimo in corsa per l'MVP. Si è trovato davanti un Rodgers veramente stato di grazia. In un anno normale avrebbe vinto lui, probabilmente. Perciò sanno tutto quello che serve. Possiamo anche parlare di sfortuna, perché quello che è successo contro i Chiefs l'anno scorso ai playoff dobbiamo ancora trovarci un senso, però quest'anno deve essere il loro anno, hanno assemblato una corazzata e devono sfruttare l'opportunità. Nonostante l'AFC sia quello che sia, devono assolutamente perlomeno arrivare al Super Bowl. A quel punto sembra carino vincerlo, che hanno problemi da quelle parti quando si tratta di vincere il Super Bowl.
Grazie Mattia, si apre il dibattito.
Questo è l'anno dei Bills, nel senso che mi viene quasi a dire, esagerando e provocando, ora o mai più, perché sicuramente per il discorso del cap, ma più che altro per l'aspetto psicologico. Se con una squadra così, dove sei sulla carta il roster migliore, dove hai, è vero, hai cambiato l'offensive coordinator, però insomma hai Ken Dorsey che era in casa come quarterback coach, quindi insomma non è che proprio vai male, e quindi dovresti garantire continuità. Nel momento in cui tu hai un roster del genere e hai aggiunto esperienza con una star come Von Miller, che sa cosa vuol dire vincere un Super Bowl, devi arrivarci.
E anche due.
Esatto, anche due, e devi vincerlo. Il problema è la testa, secondo me. Perché? Perché se andiamo a guardare l'anno scorso, tolto il suicidio con i Chiefs, che secondo me non è stato così casuale, occhio, perché il sintomo di quello che è successo in stagione. In stagione i Bills hanno vinto 9-2 contro le squadre che non hanno fatto i playoff, ma contro le squadre che hanno fatto i playoff ha un record di 2-4, e questi sono i famosi campanelli d'allarme. Poi ovvio il finale è stato rocambolesco, tutto quello che vogliamo, ma indice di comunque una mancanza di lucidità in certi momenti, che è quello che devono avere. Siccome hanno preso Von Miller e l'hanno pagato quelle cifre, proprio perché avevano bisogno di un leader in campo che riuscisse nei momenti più importanti a tenere tutti calmi e dire state tranquilli, giochiamo come sappiamo e vinciamo, perché veramente quello che gli è mancato è quello. Gli altri piccoli campanelli d'allarme che direi sono: l'anno scorso sono stati la seconda squadra più fortunata con gli infortuni della Lega, e in generale hanno avuto anche molta fortuna tipo sui fumble recuperati e quant'altro, quindi quelle statistiche tendenzialmente peggioreranno. Bisogna vedere se il talento che questa squadra ha riesce a elevarsi in modo da compensare, siccome, quegli aspetti. E l'altro discorso è quanto faranno correre Josh Allen. McDermott ha già detto che deve correre di meno, anche loro si rendono conto che è troppo pericoloso e in un anno così decisivo non possono permettersi quel rischio, motivo per cui appunto sono andati a prendere Cook. Non sono così sicuro che il reparto running back sia all'altezza del resto della squadra, nel senso che io un qualcosa in più l'avrei fatto,
una mossa più alla Dolphins, per capirci, l'avrei fatta, anche perché c'era lo spazio salariale per farlo e c'era la possibilità. Sulla linea offensiva è vero che non hanno questi nomi stratosferici, ma lì tanto il cappello agli allenatori, perché sono riusciti a cementare un gruppo che veramente è notevole e riesce a rendere molto al di sopra delle qualità dei singoli, che è poi quello che deve fare un offensive line. Quindi questo è il loro anno, vediamo se ce la fanno.
Mauro.
Ma io sinceramente ne ho un po' abbastanza di venire dopo Giorgio, perché quando magari uno si prepara e dice beh sì, in effetti questo è una chiave di lettura un po' diversa, e tac, ecco che Giorgio, che ha occhio per queste cose, ovviamente ne parla prima di te e ti frega di tutti.
In genere non siamo d'accordo stavolta invece.
No, ma allora come si fa a non essere d'accordo sui Bills di quest'anno? Cioè, non si può, cioè io se guardi il roster dove lo trovi un punto debole? Forse il Panther, non lo so, cioè non è pensabile. Questa è una squadra, è una franchigia, non è una squadra, è una franchigia che da 2, 3, 4 anni, diciamo 3 anni, non sbaglia una mossa. Io quest'anno, quando ho visto che avevano sostituito Cole Beasley, che ok, sarà Covid Beasley, ci starà sulle balle a tutti quanti per queste posizioni, però quando si trattava di ricevere un pallone nello slot, il suo lo faceva. Ecco, quando ho visto che l'avevano sostituito con Jamison Crowder, ho detto vabbè, cioè, vabbè, ne di cosa stiamo parlando. Poi Jerry Hughes sostituito con Von Miller, in pratica. Io non sono così perplesso sulla running back room, nel senso che Singletary o Moss, sì, ok, d'accordo, cominci ad aggiungere un Duke Johnson che il suo la fa. Cioè quest'anno, nel momento in cui è entrato in pianta stabile nel running back di Miami, ha svoltato. E in più James Cook al draft, io non sarei così. Cioè, ripeto, se guardo il roster faccio fatica a trovare dei punti deboli. È chiaro che qualsiasi cosa meno di un viaggio in Arizona quest'anno per i Bills sarà un fallimento. E poi una volta che vai a giocarti il gran ballo che fa fermare l'America Cheat, e lì i paragoni si sprecherebbero, entrerebbe in campo la storia, e aggiungiamo ancora pressione e ancora pressione a quello che, come ha detto Giorgio e come penso anch'io, è forse l'unico vero punto di domanda che ho sui Bills, sebbene non ne abbia motivo, perché Sean McDermott è un bel allenatore, ha fatto un gran lavoro, ha fatto una grande cosa, ma quando una squadra collassa di nervi, perché i 13 secondi finali di Kansas City se li ricorderanno tutti ancora per un bel po', non puoi non guardare l'allenatore e non pensare se ma forse anche lui, cioè, sarà in grado di gestire queste situazioni, la pressione, le cose del genere. E io non ce l'ho una risposta, nel senso che, ripeto, sono convinto che Sean McDermott sia un gran bel allenatore, ha fatto un lavoro spettacolare, fantastico. E però, cioè, se questi vanno in Arizona, cioè, ma l'avete presente la pressione che ci sarebbe sui Bills al Super Bowl?
Già, perfetto. Terza squadra division sono i New York Jets, di cui ci parlerà Giorgio Prunotto. Sono arrivati due tight end, Uzoma e Conklin. La guardia Tomlinson è stato rinnovato, il running back Tevin Coleman. Se ne sono andati la safety Marcus Meisner, il ricevitore Jamison Crowder, il linebacker Jarrad Davis, il defensive tackle Folo Runso Fatukasi. Ragazzi, si vola alto. Dal draft è arrivato il cornerback Ahmad Gardner, il ricevitore Garrett Wilson, l'edge Jermaine Johnson, secondo, e il running back Brissol. A lei, Prunotto.
Allora, partiamo dal fatto che, al contrario dei Bills, i Jets invece sono stati sfortunatissimi l'anno scorso dal punto di vista degli infortuni, sia da un lato del campo che dall'altro, e quindi per questo secondo me sono un pochino sottovalutati, nel senso che ci sono dei rientri importanti in molti ruoli. Io cito perché a me è più caro Lawson come edge, che era arrivata ai Bengals, che secondo me potrà far molto bene, anche perché abbinato dall'altra parte alla scelta rookie, scelta a primo giro, Jermaine Johnson, e loro possono davvero essere distruttivi. Poi con Williams al centro come tackle, veramente per i quarterback avversari diventa difficile. Anche in secondaria, che era un reparto veramente stato disastroso, cioè, ci sono stati inserimenti importanti, abbiamo detto prima Gardner come rookie quarto assoluto, è sicuramente un talento. È vero che appunto in division avrà il suo bel da fare, però avrà modo di confrontarsi subito con i migliori e crescere in fretta. E poi sono arrivati Reed Jr. e Whitehead, che secondo me sono due ottimi giocatori, per cui io la vedo veramente bene. La via che sta intraprendendo coach Salé, per quanto riguarda l'attacco, hanno questa linea offensiva che secondo me era già buona l'anno scorso, anche se anche qui martoriata agli infortuni, Becton su tutti. Quest'anno, ad esempio, con l'arrivo di Tomlinson, secondo me è migliorata ancora e potrà dare ancora più tempo a Wilson. I ricevitori, anche qui abbiamo fior fior di ricevitori, perché Davis è arrivato, Garrett Wilson, quindi per il pronostico una pacchia, perché abbiamo Wilson to Wilson, che per noi sarà fondamentale tutta la stagione. Moore, che a me piace tantissimo, non dimentichiamoci di Mims, che finora oggetto un po' misterioso, ma secondo me potrà crescere bene. Hanno preso Hall come running back, perché quello poteva essere un punto effettivamente un po' debole. Il vero quesito in questo caso, a differenza di quello che abbiamo detto prima, è Wilson, il quarterback. Sinceramente l'anno scorso le statistiche sono state impietose, però cerchiamo di vedere anche l'aspetto positivo. Ha avuto alcuni lampi che ti fanno intravedere il talento, quindi bisogna lavorare sul ragazzo. Purtroppo bisogna lavorarci tanto, perché è stato il peggior quarterback della Lega quando aveva la tasca pulita, ovvero quando aveva più di 2,5 secondi per lanciare. E questo in genere è il contrario di quello che avviene per un rookie quarterback, che normalmente ha delle offensive line un po' scadenti. Purtroppo il suo difetto maggiore per ora è il tenere troppo palla, cercare sempre, avendo lui questo braccio molto potente, troppo il lancio sul profondo, tende a uscire troppo presto dalla tasca anche quando questa regge, e sono aspetti un pochino di inesperienza, però sono tutte cose che si possono correggere tranquillamente. Ricordiamo che ha fatto il 55,6% di completi. Questo, cito solo una statistica per inquadrare il livello del problema, che non è sicuramente da sottovalutare. In più il feeling con i suoi ricevitori. Corey Davis, che per carità è comunque un buon ricevitore, l'anno scorso con Wilson non si è trovato per niente. Ha fatto forse una partita all'altezza. Ma anche Moore, che a me piace moltissimo come ricevitore, ha avuto delle statistiche peggiori con Wilson che con Flacco e White le partite in cui hanno giocato. Quindi ci deve essere molto lavoro anche proprio in questo training camp per un innalzamento. Dal punto di vista tattico hanno giocato pochissimo la play action, e questo per me resta una cosa misteriosa, perché Mike LaFleur, l'offensive coordinator, è un fanatico della play action. Al college Wilson ha giocato sempre tantissimo la play action, l'anno scorso sono stati una delle squadre che l'hanno usata di meno. Devo dire che anche quando l'hanno usata, tra l'altro, è andata anche male. È da capire il perché, è da capire le evoluzioni tattiche del gioco di questa squadra, perché non si intravede ancora bene una linea precisa. Però insomma, il talento c'è, si può effettivamente sicuramente fare meglio, quello è probabile, sono in una division molto tosta, però come organico ci sono dei pezzi veramente interessanti. E vediamo quanta pressione avrà Wilson nella sua crescita, però deve far vedere dei segnali di maggiore continuità nel gioco, fare lanci anche più corti. Ad esempio, lui è il secondo miglior quarterback quando, per guadagni, quando lancia entro i 2 secondi e mezzo, ma sopra le 5 yard. Quindi ha un target ben preciso. Deve imparare a sbarazzarsi un po' prima del pallone e scegliere meglio sicuramente i lanci da fare e quelli da evitare. Però del talento c'è, quindi insomma ha tempo di crescere, non sarà solo quest'anno, cioè sto ragazzo è uno che, a cui bisogna dargli veramente i classici, almeno i primi classici 3 anni di massima tranquillità senza crocifiggerlo se sbaglia, perché questo è sicuramente un quarterback che sbaglierà tanto, però ti può dare anche grandi soddisfazioni.
Paolo e Mattia.
Il problema è che 3 anni non ce li ha nessuno. Nell'NFL di oggi 3 anni non ce li ha nessuno. E figuriamoci se gioca a New York. E figuriamoci se gioca ai Jets. Cioè, il discorso, il punto sensatissimo che hai detto è che non si è ancora capito che tipo di identità hanno questi Jets. Ecco, secondo me è dato dal fatto che non abbiamo ancora capito che quarterback sia Zach Wilson, che tipo di quarterback possa essere, perché il suo primo anno è stato quello che sappiamo tutti. E ok, va bene gli sprazzi, le cose del genere, ma tanto per restare in casa, gli sprazzi il primo anno li aveva anche Sam Darnold, e poi cioè, questo è la cosa. Poi non discuto neanche su tutto il resto. Questa off-season i Jets si sono mossi molto bene, hanno fatto un draft della Madonna, secondo me hanno fatto un draft veramente pazzesco, e hanno aggiunto Breece Hall, che secondo me sarà titolare dal day one e sarà una grossissima mano per Zach Wilson. E per cui sì, si sono mossi molto bene, il roster è carino, ci sono buchi, non facciamo, non esaltiamo più di quello che è, ci sono ancora dei buchi in questo roster ed è normale che sia così, insomma per una squadra che viene dall'anno, dal periodo che ha, non è che si sistema tutto quanto e subito. Però si sono mossi, sicuramente si sono mossi nella direzione giusta. E se devo dirla tutta, e poi lascio la parola a Mattia, cosa che avevo in mente prima che mi stava sfuggendo, è che noi non abbiamo capito che squadra sono i Jets ancora, non abbiamo capito che squadra, cioè scusate, che quarterback sia Zach Wilson. Io non sono completamente convinto di aver ancora capito che coach è Robert Saleh. Al di là del fatto che mi piace tantissimo, ma non ho ancora capito l'identità di questi Jets. Mi aspettavo più aggressività, mi aspettavo una cosa che ancora nel primo anno non si è vista. Di nuovo, ok, tutte le scuse, il roster che era quello che era, eccetera. Nel secondo anno, in questo anno qua, mi aspetto di capire un po' di più che cosa vogliono essere questi Jets, perché il progetto non si sta muovendo male.
È proprio quello il punto. Il progetto non si sta muovendo male, stanno mettendo su una squadra veramente di tutto rispetto, che però ha bisogno di tempo, perché un conto avere un buon roster in una conference impossibile, un conto avere un roster come quello dei Bills o quello di altre squadre di cui parleremo nelle prossime settimane. Succede niente se non vanno ai playoff pure quest'anno. Immagino che il tifoso che crede ai playoff sia un po' un tifoso illuso, e mi spiace tantissimo riportarlo coi piedi per terra, però pretendere che i Jets vadano ai playoff in questa AFC nel 2022 è semplicemente ridicolo.
Mattia, domanda, secondo te ad un tifoso dei Jets, chiaramente di New York eccetera, può bastare il fatto di essere i migliori di New York? Perché secondo me in questo momento dovessi puntare un euro tra Jets e Giants, sinceramente lo metterei sui Jets.
Penso che più che altro, immagino di sì, ma è proprio una vittoria di Pirlo definitiva, perché penso che siano abbastanza stanchi di essere scudacciati da Patriots negli ultimi anni, da Bills e plausibilmente sempre più dai Dolphins, perciò penso che magari l'obiettivo sia quello di ristabilire un po' l'identità in division e tornare a essere una data da cerchiare nel rosso, no il bye week aggiuntivo per squadre come i Bills. Però in tutta sincerità, poi vabbè, qua si parla di numeri a caso e neanche di caratteristiche tecniche o di studio di film, però un altro quarterback rookie che aveva fatto veramente male, con un braccio gigantesco, che non riusciva a completare i passaggi, proprio che aveva una media di completi pessima, era Josh Allen. Abbiamo visto tutti come in un contesto funzionale, con una squadra costruita con pazienza, senza, non gli hanno preso Diggs subito, gli hanno preso Diggs dopo un paio d'anni, se non sbaglio, sì, nel 2020. Con pazienza gli hanno messo su una bella squadra, hanno preso subito col Beasley John Brown, adesso loro hanno preso Garrett Wilson che può diventare una superstar, hanno assoldato un platone di tight end, ed è una squadra che comunque è allenata da un ottimo allenatore. In difesa sono mossi veramente bene a mio avviso, e quest'anno torna anche uno come Carlosson, che l'anno scorso, poveretto, pace anima sua, è stata tutta la stagione per la rottura del tendine d'Achille o del crociato, rimediato da training camp. Perciò i pezzi ce li hanno. Spero solo che, come è stato detto, la stampa di New York stia per una volta buona, perché non si può pretendere subito tutto da loro. 6-7 vittorie, 8 to, numero un po' alto, sarebbero già un decisivo passo in avanti, che ci porterebbe fra 10 mesi a dire ok, quest'anno è l'anno in cui i Jets devono andare a playoff. Però per quest'anno basta il miglioramento tangibile, un po' di consistenza e tornare ad essere una squadra seria. Secondo me quello sarebbe già tanto.
Perfetto, grazie Mattia. Chiudiamo la division con i New England Patriots. Sono arrivati Devante Parker, l'abbiamo citato anche prima, il linebacker Mack Wilson e la safety Jabril Peppers. È stato rinnovato il contratto dell'anime James White, sono andati via il cornerback Jackson, il defensive end Winovich, la guardia Mason e il lineman Carras. Al draft sono arrivati la guardia Cole Strange, il ricevitore Thornton, il cornerback Jones e il cornerback Jones, due Jones, uno Marcus e uno Jack. E dico due parole veloci io sui Patriots, non sarò analitico come voi perché voi siete bravi e io no. I Patriots sono da una stagione, quella dell'anno scorso, alla fine molto molto positiva, 10 vittorie e 7 sconfitte regular season, con una sequenza di vittorie che è quella che poi gli ha permesso di arrivare tranquillamente ai playoff. Wild card secca sconfitta contro i Bills 47-17, arriva l'off season, arriva il draft dopo le follie dell'anno scorso per mettere su una squadra da playoff, quest'anno non ci sono state follie, o forse non c'è stato nulla, perché alla fine anche negli acquisti, se contiamo che Jabril Peppers si presenta con un legamento infortunato, sì, arriva Devante Parker, però Devante Parker non ti fa la squadra, ecco. E anche le uscite sono abbastanza pesanti, e poi dopo siamo qua a dire tanto poi Belichick fa il miracolo con quello che ha. Io sono convinto che sarà molto difficile fare il miracolo con quello che ha a disposizione, perché credo che il livello sia inferiore rispetto all'anno scorso, e non lo so, forse la squadra vuole davvero chiedere di più a Mac Jones, forse il fatto di aver preso Parker è un motivo, però se un quarterback non lo protegge in maniera degna è sempre un rischio, come abbiamo visto in altre squadre. Quindi sono molto molto dubbioso della free agency dei Patriots, di quello che hanno fatto al draft, ma quello ancora ci può stare. Sono molto molto dubbioso su quella che potrà essere la loro stagione 2022. Io voglio dire, adesso dico un'eresia, perdonatemi, ma creo un paradosso per aprire la discussione con gli amici con gli amici presenti, credo che rischino l'ultimo posto nella division giocando solo con i Jets. Lo so che l'ho detto pesante, ma non li vedo per niente bene, li vedo così molto molto sotto misura. Però ditemi cosa ne pensate voi.
Ma allora vado io, così evito di passare dopo Gerardo.
Mi ero già mutato, guarda.
No, scherzo, dai Giorgio. Tanto io, cioè, è quello, poi alla fine non penso che diremo cose molto diverse. Io è tutta l'off season che lo dico, non sto capendo il piano dei Patriots, cioè non lo capisco. E con questo non dico che voglio, che pretendo di capire quello che pensa, quello che ha in mente Belichick, perché sarebbe troppo. Però non capisco il piano, cioè quest'anno in cui, ok, i salary cap, magari lo spazio a disposizione non era quello dell'anno scorso, eccetera, però si è mosso di tutto, cioè la AFC è diventata la tonnara che abbiamo detto prima, e la tua mossa più impattante è stata prendere Devante Parker quando la free agency era praticamente finita alla fine e via trade, per un reparto che ne aveva bisogno. Al draft hai raccolto più pubi che consensi, che valgono, il mio dubbio più forte è: ma come è allenata questa squadra? Cioè, non c'è Amnesty Belichick, non c'è un difensore, uno sta lui. Però che a suo intendere l'attacco ci sono Joe Giaggi e Matt Patricia, non lo so. Poi passo per quello che ti fa ripetere, però sinceramente a me sfugge qualcosa.
L'ho detto prima io che sfuggeva qualcosa, però.
Insomma, siamo in due. E poi magari.
Ma a Giorgio non sfugge.
O no? Ma sfugge, per questo che lo lasciamo alla fine. Sono poi facile, sono d'accordo con Giorgio. Mi gioco la Giorgio.
No, anche a me sfugge abbastanza. Nel senso, sono una squadra per certi versi quadrata. Nel senso, l'anno scorso ha tirato fuori tutto quello che poteva da quadra e forse qualcosa in più. Hanno vinto quello che potevano vincere. Il problema è che hanno vinto solo due partite con squadre con record vincente, ed erano i Titans senza Brown e Buffalo Bills nella tormenta correndo solo, e questo è inquietante, sono campanelli d'allarme. Non ho capito neanch'io sinceramente il draft, zero proprio, poi per carità vedremo, bravo lui, ma soprattutto non ho capito la free agency. Quando tu regali Mason, io ribadisco, regali Mason, doveva essere, io non so se ci sia la possibilità di bloccare le trade come in NBA, ma quello è stato un punto normale. E sinceramente un offensive dove continua a perdere pezzi, perché anche perdere Carras secondo me non è stata una buona idea, e speri che ogni anno questi miracolosamente riescano a funzionare.
Sì, detto che David Andrews è in coop, non lo so se sia un sinistro presagio o che si rompe Andrews.
E anche perché loro hanno puntato tutto sulle corse, questa è la cosa.
Sì, e anche secondo me stanno puntando anche sul fatto che Mac Jones migliori sufficienza da essere in grado di fare quel che gli è successo tante volte, anche per mancanza di supporto in caso, cioè togliere castagne dal fuoco, vincere le partite solo, cioè risolvere le partite. Forse, cioè, però
senza dargli tutto sto parco ricevitori che può effettivamente aiutarlo, che è il vero dramma, nel senso quello, e a me non convince neanche il front seven, nel senso che Judon l'anno scorso ha fatto l'annata, tra virgolette, della vita e tutto, ma anche attorno a lui non è che ci sia tutto sto supporting cast che mi dà questa fiducia. È una squadra dove non vedo giocatori che mi fanno dire vabbè, ma se gira tutto bene riescono a far la mega stagione. E no, perché sembrano giocatori di cui più o meno riesci già a vedere qual è il limite. Sì, l'allenatore è fenomenale e li porterà a quel limite, magari anche un pelino dopo, ma quel pelino dopo non vale i playoff, secondo me. E siccome la provocazione del direttore non è poi così tanto una provocazione, anch'io sono convinto che rischiano seriamente arrivare ultimi o giù di lì.
Matthew.
Mi piace tanto Bill Belichick.
Come uomo o...
Tutto. Sinceramente non ho capito appunto nemmeno io l'off-season in generale. L'unica cosa è che, spulciando fra i vari contratti firmati l'anno scorso, sono tutti a breve termine, perciò ecco, magari saranno più aggressivi l'anno prossimo, anche se per Belgi, che ha compiuto 70 anni, non credo che abbia molto senso sacrificare una stagione perché c'è il futuro, insomma. Non dico che muore domani, assolutamente no, perché sono il primo uomo a vivere per 140 anni. Però
sì, Pete Carroll è quasi coetaneo e sta giocando con Drew Locke.
O Geno Smith.
O Geno Smith.
Però sono molto incoraggiato da, che non so perché dico incoraggiato, che sembra quasi che il tifi, che non è vero, dai report che ho detto su Mac Jones, che è stato per l'appunto congratulato da Belichick, ha espresso gioia, quella tipica gioia, per come si è presentato a training camp, più in forma, più pronto mentalmente, con una tecnica di lancio diversa che potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio. Io sinceramente, da un punto di vista di roster, no, non mi convincono, e il discorso del potrebbe arrivare ultimi semplicemente guardando il roster potrebbe essere tranquillamente vero, però dall'altro canto so che Belgi con tot di partite le fa vincere semplicemente trovando qualcosa nell'altra squadra che non va, massacrando il quarterback rookie di turno o
lanciando tre volte in tutta la partita,
esattamente, facendosi in modo che crea una tormenta di neve su Buffalo, cosa totalmente atipica tra l'altro.
Ah, la comanda lui anche quella?
Beh sì, chiaramente fra tutti gli scandali che di questo protagonista, uno del meteo mi sembra anche appropriato. Però sì, diciamo che sì, siamo in reduci da un off season che stiamo ancora vivendo, vabbè, nel quale è stato veramente facile esaltarsi per praticamente ogni squadra dell'FC. I Patriots non sono fra queste, perché effettivamente, dati alla mano, non hanno aggiunto sta gran quantità di talento. Poi magari davanti Parker nello sistema di gioco funzionare, già Bill Peppers può diventare coltellino svizzero definitivo, però capisco perfettamente. Spero di no, perché veder Belichick concludere a 5-6 vittorie sarebbe veramente triste, però non promette bene la situazione. Però hanno Belichick in panchina, che è l'uomo che è sempre subito da un però.
Perfetto, e i dubbi, vero che non sono solo i miei, di questo non posso che essere felice, non certo per i Patriots, ma per la mia così puntuale analisi. Prima di passare a Ex Disturbo, postazione Twitter per una breaking news.
E c'è Mattia la postazione?
No, vai te, Mauro. Sei te la postazione Twitter.
Ah, vi siete litigato?
No, io mi sono scollegato da Twitter stasera perché. Vai tu.
Vado io, ok. Signori, Julio Jones non è più free agent. Vi do 2 secondi a voi che magari non mettete la notizia per immaginare dove è andato. Eh sì,
ha firmato Jets, Tampa... Jets.
No, purtroppo ha firmato il Tampa Bay Buccaneers.
Ah, però.
Torna
però.
In NFC South, contratto di un anno, perciò sappiamo benissimo. Non se mi sembra neanche se è il caso di spiegarlo. Jones, mi piace ancora pensarla come uno dei migliori ricevitori dell'NFL, però purtroppo negli ultimi 2 stagioni fisicamente non c'è stato. È un contratto, immagino anche... non sono ancora uscite le cifre, però immagino sia un contrattino basso, team friendly ce n'è uno, perché chiaramente l'obiettivo a questo punto per Julio è vincere il Super Bowl, e potrebbe aiutare se usato con parsimonia nei momenti giusti, potrebbe aiutare.
Perfetto, grazie Mattia per l'aggiornamento via Twitter. E quindi, siccome siamo già 1:10 di una puntata che doveva durare 10 minuti, andiamo con Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, Jellyfish vi chiede: qual è stata la vostra più grande cantonata? Cioè, della pre-season, quel giocatore, head coach o squadra che vi sembrava imbattibile e poi non ha combinato nulla. oppure potete anche dirmi l'opposto, quel giocatore, allenatore, squadra che ritenevate in pre-season facesse schifo ed invece ha ottenuto molto più di quello che credevate.
Ma la mia più grande cantonata che il tantiate è stata Johnny Football Manziel. Ci credevo, poi quando ho visto in pre-season ha esibito un dito della mano a caso verso la panchina degli allora Washington Redskins, sono suonati un paio di campanellini d'allarme.
Io dico Trenton Richardson, running back.
Che nome che
bello.
Hai fatto, bello, bello.
Io lì ero convinto veramente spaccasse il mondo proprio, sì. Ma ce l'ha messa la mano sul fuoco. E siamo anche e poi anche quando ha cambiato squadra dicevo sì, no, ma perché era i Browns,
l'inizio della rinascita.
Ora fa vedere, ma cosa ha fatto vedere? Ma niente, ha fatto vedere,
gioca in Messico adesso.
ragazzi ma
che ne so, ce ne sono talmente tanti.
Ma si dice
allora, visto che è stato citato un quarterback, un running back, io faccio un coming out, un outing clamoroso, ma io all'inizio ero uno di quelli convinti che Nick Saban a Miami avrebbe fatto bene all'inizio.
È così, è giusto così. Matteo Marchesini, secondo voi quale franchigia ha messo assieme il miglior coaching staff? Quanto peserà l'addio di McDaniel sullo sviluppo di Mac Jones?
Peserà perché McDaniel è uno bravo in queste cose, uno bravo a lavorare con i quarterback e quant'altro. Quanto peserà dipende da quanto maturo è Mac Jones, e a vedere come ha affrontato il primo anno mi sembra abbastanza che ci sia, e da come sarà strutturato lo staff che va a sostituire McDaniel. Su questo abbiamo appena esternato tutte le nostre certezze, per cui sì, io ho idea che possa pesare, spero non tanto, cioè io comunque credo che Mac Jones abbia dei margini di miglioramento e che sia anche propenso a coglierlo. E sul miglior coaching staff ci penso.
Io più che dire miglior coaching staff, che secondo me non ha così tanto senso, perché in realtà lo devi tarare nella realtà in cui è. Io direi la continuità nel coaching staff, secondo me è sottovalutata, ma invece è sempre più importante cercare di mantenere il trio defensive coordinator, offensive coordinator e head coach uguali in tutte delle squadre. Io prevedo un futuro molto lontano dove, tra virgolette, sto trio verrà, gli offensive coordinator e defensive coordinator verranno pagati come molto ma molto di più e viaggeranno sempre insieme allo stesso head coach, quindi io vedo più uno sviluppo in tal senso. Quello che invece voglio dire per l'opposto, non l'ha chiesto ma glielo dico lo stesso, secondo me quello di Green Bay, continuo a dire, è sopravvalutato.
Ha appena rinnovato,
appunto, insieme al general manager, e fa capire che sono il gatto e la volpe, quelli che non hanno vinto, ricordiamolo, non hanno mai vinto niente. Io dico andatevi a guardare il palmarès, non hanno vinto niente.
Io, caro Matteo, per il miglior coaching staff ti risponderò fra qualche settimana, quando Cody Benjamin butterà fuori la classifica dei migliori coaching staff. Prendo quello che dice lui, te lo devo almeno uno, può anche farlo da solo, e è la mia risposta.
Grande Cody, idolo delle folle, ma soprattutto idolo nostro, magari lo viene a sapere. Riccardo, riprendendo il discorso dell'intervista che abbiamo fatto a Flavio Piccini sul flag football, sulla nazionale di flag arrivata seconda ai War Games, oltre all'International Games e campagne come quella per il flag football, cosa può fare la NFL per conquistare mercati esteri, e soprattutto ha realmente interesse a farlo? Io rispondo sì, voi mettete il resto.
Sì, a cosa? Sì,
sì, che ha interesse a farlo.
Ah, madonna, certo che ha interesse a farlo, cioè l'NFL ha interesse a fare soldi. Come abbiamo detto all'inizio, la storia dei training camp e quant'altro, cioè l'NFL, se si pone un obiettivo, è una macchina da guerra di potenza devastante, per cui è chiaro che ha interesse a conquistare i mercati esteri. Secondo voi avrebbe messo una partita a Monaco di Baviera, se no? Cioè, facciamoci delle domande sui dati concreti. L'NFL viene a giocare in Europa perché vede potenzialità, perché vede stadi che si riempiono con code pazzesche per acquistare i biglietti e facciamo il resto per non scavare dolorose ferite, e la direzione è quella. L'unico problema dell'NFL è che ha un giocattolo in mano che dura poco, perché più di tanto non li puoi far giocare sti giocatori, perché non ce la fanno, è impossibile. Per cui è riuscita man mano a creare un off-season in cui si sente comunque sempre parlare di football, creando tutta una serie di eventi dal nulla, partendo da un draft fatto nella sala conferenze di un albergo, tra l'altro neanche senza il podio, col podio messo su così, e quindi i tavolini, no? Non le sale con le poltrone tipo cinema, no, una sala con i tavolini così, in un albergo, andatevi a vedere i filmati su YouTube, ed arrivando a quello che è adesso, cioè l'ultima frontiera di training camp, dopo che, come ogni tanto, quando ci vogliamo stupire io e Giovanni, diciamo, ma cosa cacchio sono riuscito a tirare fuori dalla combine, che è una cosa senza senso. La frontiera, secondo me, sarebbe proprio il flag football. Io non so se l'NFL ha interesse nella cosa, ma visto tutta la campagna di paure, problemi, eccetera, che porta il football vero e proprio, cioè il flag football potrebbe essere veramente un qualcosa da sfruttare per l'NFL, per creare la consapevolezza del gioco. E infatti grosse voci sono che prossimamente il flag football potrebbe anche diventare sport olimpico.
E aggiungo una cosa, attenzione, non crediate che la NFL interessi il flag football perché vuole creare la NFL il flag football, assolutamente no. La NFL sta investendo decine di milioni di dollari in Africa, per esempio, perché innanzitutto giocare a flag football è più semplice che giocare a football, fisicamente, atleticamente, soprattutto come attrezzatura. Ma una persona che si mette a giocare a fare football e gli impara a giocare, si diverte, poi guarderà il football in televisione, comprerà gadget, merchandising, cioè Malafrica, fidatevi. La NFL non investe milioni di dollari in Africa con un progetto incredibile sul flag football, lo fa perché così le persone giocano a fare football, si appassionano a questo sport e poi saranno spettatori della NFL e quindi clienti per quanto riguarda la NFL, clienti dei loro servizi qualunque si siano.
Posso dire una cosa per il neonato segmento Ascolta un cretino?
Sì.
Non abbiamo,
devo fare una sigla.
Sì, ma la troviamo. Flag football, Pro Bowl, Ascolta un cretino.
Ma quello ci si è già detti a febbraio scorso.
Ma io lo dico ancora perché volevo fare la rubrica.
Io ne sono convinto.
Volevo creare la rubrica.
No, io ne sono convinto. Assolutamente.
Non Fabio... questo bisogna insistere.
Esatto. Fabio Mazzoli ci chiede, è una domanda che ci ha già fatto l'anno scorso, ma siccome non ci ricordiamo cosa abbiamo risposto, speriamo che quest'anno. Ma come è possibile?
Ma non possiamo ascoltare la puntata del.
Dobbiamo andare a cercarla. Sì, credite. Ma com'è possibile,
Fabio ci aspetta,
che questi in un mese mettono in piedi una squadra? E anche meno, perché cioè manca un mese, poco più, alla regular season, ma prima ci sono anche altre partite di pre-season. Com'è possibile?
Ma Mauro, c'è ancora la pre-season?
How it's possible?
Perché sono bravi.
Ma io ci aggiungo anche perché non è che questi sono stati fermi fino a oggi quando sono iniziati i training camp. Tra camp volontari, camp non volontari, camp obbligatori, e gente che si allena per i fatti suoi e tutti i contatti che possono essere fattibili, credo che si presentino molto più che preparati ai training camp. Diciamo che noi pensiamo, non pensiamo, adesso correggetemi se sbaglio, cheat, non pensiamo al primo giorno di training camp, cioè oggi, come abbiamo detto prima, come al primo giorno di ritiro di una squadra di calcio nella quale si presenta Higuain sopra di 25 kg. Qua il primo giorno di training camp della NFL hai già una squadra molto molto rodata, ecco. Però correggetemi.
Forse noi siamo suggestionati dalle foto dei calciatori sotto l'ombrellone, posto che anche quello, voglio dire, è meno che in passato, le stagioni si accorciano eccetera, però sì, questa gente che si allena ogni giorno adesso, per tornare alla cosa, cioè, ma non solo lui, cioè il Twitter è pieno di filmati rubati durante le sessioni di allenamento in off season, in cui c'è Tua che si allena con Waddle, Allen che si allena con Crowder o compagnia cantante, e sono tutti quanti lì che lavorano, cioè tutti quelli che hanno un minimo di competitività, professionalità eccetera, lo sanno che ok, chiudiamo baracca e burattini, finiamo, non andiamo ai playoff, inizio gennaio, ciao a tutti, vado a
ci si vede il 26 di luglio
ci si vede il 26 di luglio non funziona così, no, questo è il professionismo. Poi qualcuno c'è, ci sono quelli che si presentano al camp sovrappeso, qualcuno c'è, però normalmente non funziona così.
Io quest'anno, per esempio, Russell Wilson invece, per conoscere meglio i propri ricevitori, li ha invitati tutti a casa e si sono allenati un tot insieme, hanno fatto gruppo, perché poi ovviamente la chimica, specie quando hai un nuovo quarterback che si deve abbinare ai nuovi ricevitori, è fondamentale.
Ma
questa è anche la leadership.
Sì. Prima di chiudere, guarda, faccio così, sfumo Ask Disturbo, perché alla fine l'abbiamo chiusa Ask Disturbo. Prima di chiudere la puntata, io vorrei far notare, Mauro, come il Prunotto sia riuscito a sopravvivere 83 minuti di puntata senza parlare dell'appendicite di Giovanni.
Ma la prossima settimana che cosa abbiamo in programma? Andiamo a nord o andiamo a sud?
Ma andiamo dove vogliamo, Mauro.
Allora, dico solo una cosa sull'appendicite di Giobarro. Allora, questo è vero professionismo. Lui si è reso conto e perdendo qualche grammo migliorava di qualche millesimo di secondo il suo scatto, e quindi è la cura dei particolari che fa la differenza. Prossimo passo, le tonsille a sto punto, direi.
Ma le tonsille non le tolgono più ormai, è passato.
Ma per grandi... va privato lui. E sai come si dice, che privato ti fanno tutto, basta che fai. Allora, chiudiamo. No, prima di chiudere, giovedì The Snap, e visto che abbiamo appena parlato di Giulio che è andato a Tampa senza neanche che Luca Rossi lo sapesse, la parte di giovedì è dedicata agli Atlanta Falcons, a quella sconfitta nel Super Bowl che è ancora lì che gira. E quindi giovedì The Snap Online, chiudiamo la 23ª puntata dell'off season, scusate il disturbo, ci teniamo a ricordare che erano state 23 anche quelle della season, e qua ce ne mancano ancora 6, non so perché, ma mi viene da dirlo, Mauro, cioè... e niente,
non
che siamo...
sarò certo io ad impedirlo.
No, infatti siamo in striscia da 2 anni, ma va bene così, non resistiamo. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra preview di un qualcosa che decideremo all'ultimo momento, perché noi in questo siamo molto molto bravi, cioè noi facciamo 10 minuti di introduzione perché ancora stiamo preparando di quale division parleremo. La nostra abilità è quella, alla fine c'è niente da dire. Quindi un ringraziamento a Mauro, Giorgio, Mattia che mi hanno fatto compagnia, chissà se settimana prossima qualcuno ci aggiunge. Ci tengo a dire che settimana prossima conduco dal mare. Attenzione, basta calde serate metropolitane, si va al mare, quindi cambiamo sigla. Le chiappe chiare, cambiamo sigla, Mauro, vamos alla playa.
Va bene,
vediamo, dai, ne parliamo. Ciao a tutti.
No, io la settimana scorsa c'ero al mare e nessuno mi ha chiamato.
Ma se dicevi che faceva freddo, che eri con la coperta, cioè, voglio dire,
era per farvi invidia.
Ah, ecco, allora sì, va bene, perfetto. Da Giovanni Gancia è tutto e ci sentiamo settimana prossima.